Breed in Kentucky. Devo esserci alle 2 per un servizio funebre per seppellire un Harry Branham, che è mio cugino. Sua moglie è morta. E la sua ultima richiesta è stata che io tenessi il servizio funebre. Ed è a Breeding, Kentucky. Sono circa 150 o 60 miglia, immagino, verso sud o qualcosa del genere, giù a sud. E dovrò partire un po' prima per poter scendere laggiù. E poi dopo torneremo stasera e partiremo domani pomeriggio. Siamo, devo essere a Tulsa per la prossima settimana, a Tulsa, Oklahoma, ma non ci arriverò prima di martedì a Tulsa. E poi torneremo sabato sera, rientreremo sabato sera. E poi domenica mattina, la prossima domenica mattina, circa alle 3, partiremo per l'ovest. E poi non saremo più di ritorno fino a questo autunno, quando tornerò e porterò la mia famiglia e altro. E torneremo in qualche momento questo autunno, se piace al Signore. E di certo voglio chiedere alla Chiesa di pregare per me. E volevo riuscire a vedere se potessi rientrare. Vediamo, non sarà la sera della comunione o lo è? No, ero qui la sera dell'ultima comunione. Ma non sono tornato per... Non sarò qui in tempo per questa comunione. Sarà la sera di domenica prossima? Sarà la comunione? Mi piace tenermi sempre aggiornato su quello, vedete? Sempre. Mentre mangiate, bevete questo, dimostrate la morte del Signore finché Egli verrà di nuovo. Sì. Ebbene, quello è molto buono. La sorella Edith Wright è ringiovanita di un giorno e lei avranno una piccola riunione giù a casa sua il prossimo venerdì sera. Ebbene, quanto bello! Bene, il pubblico è invitato? Il pubblico è invitato al compleanno della sorella Edith, di avrà circa 18 anni. È giusto, sorella Edith? Proprio come ho detto l'altro giorno, ho detto, sapete, ho appena passato i 25. E un tizio si è guardato attorno e ha detto, sì? E ho detto, per la seconda volta. Quando? Ne avrà 39. Mai. Quello non sembra possibile, è così? 39. Mi riferisco a lei sempre come ad una ragazzina, sapete? Perché quando ho conosciuto Edith all'inizio, immagino sia Edith, vediamo, ti conosco, immagino, da circa 20 anni e più ora. Immagino 25 anni, forse 28 anni. Vedete, predico per circa 31 anni, penso, quindi immagino di averti conosciuto proprio immediatamente dopo aver iniziato a predicare. La famiglia Wright, tanto, tanto grato di aver conosciuto queste persone. Sono state di certo un'ispirazione nella mia vita. E se la famiglia Wright dovesse passare nell'eternità e io fossi ancora vivente, non potrei passare da quella casa senza togliermi il cappello nel pensare alle grandi cose che Dio ha fatto là, sul versante di quella collina. Oh, my! Ecco dove... Oh, è davvero avvenuta laggiù ogni cosa! E là ho visto avvenire l'angelo del Signore che faceva visita per George Carter, prese il posto dove mi guidò quella notte sul versante della collina con la cosa dell'edera velenosa, e poi là egli mi ha incontrato anche nella visione e ha fatto risplendere i cespugli di sanguinella. Loro, oh mai, proprio così tante cose sono avvenute. Il fratello Wright si trovava in punto di morte quando tutti i dottori erano passati oltre ed i membri della sua chiesa laggiù gli dicevano, vai a prendere il tuo guaritore divino ora. Io, seduto sulla collina che piangevo da 4 giorni pregando per lui, il Signore parlò in una visione, disse, vai a dirgli, così dice il Signore, egli seppellirà il tizio che lo sta deridendo. E l'ha fatto proprio così. E tutte le cose che sono state. E poi là dove lo Spirito Santo, per la prima volta nella storia della la Chiesa che io abbia mai visto avvenire, quando parlò con quegli scoiattoli all'esistenza, anche diede alla sorella Hetty qualsiasi cosa volesse chiedere, senza riguardo a cosa fosse, denaro o qualsiasi altra cosa. Disse: sarà posto proprio ora tra le tue mani. Lei chiese le anime dei suoi due ragazzi e Dio gliele diede. E proprio così tante cose sono avvenute laggiù, sulla collina. Dio li benedica, è la mia preghiera. Dite, la piccola Sharon Rose qui è malata, la piccola Sharon Rose Dalton. Dove si trova Sharon Rose? È appena uscita. Bene, avremo... Cosa dici? Ebbene, sai una cosa? Preghiamo per loro ora. Perché vi dirò cosa devo fare. Appena avrò finito, voglio andare. Devo scendere in Kentucky e devo... Ebbene, se è a 150 miglia, non lo so, è a Breeding, Kentucky. Non ho idea quanto sia lontano. Si scende fino in fondo alla strada a pedaggio e poi circa la stessa distanza o ancora un po' più lontano. Proseguendo dopo, verso la casa del fratello Biller e passando quella città e un'altra città e un'altra città e un'altra città verso una chiesa costruita da mio nonno, una piccola chiesa metodista in cui ho predicato 25-30 anni fa. E questa signora deve essere sepolta in quel luogo. Era un'infermiera ed è morta all'improvviso e la sua ultima richiesta è stata che io predicassi al suo funerale. E poi alcuni miei familiari sono venuti ieri e hanno chiesto se sarei andato a farlo. E io proprio non potevo rifiutarlo. Lui seduto là che piangeva dicendo è stata la sua ultima richiesta. Quindi è stato difficile, sapete? E ho detto soltanto, ebbene, voglio andare in chiesa e voglio vedere la gente là e poi prendere anche quello. Quindi devo proprio sbrigarmi per arrivarci. Così capite. Ora, mentre stanno prendendo, credo, fratello Dalton, ebbene, va tutto bene, è proprio, aspetteremo solo un minuto finché portate quassù la piccola Janice. E chiunque altro vuole venire e che si preghi per lui, va bene. E siamo... Come stai, Janice? Ma ecco una bella signora. Vieni qui. Il motivo per cui lei è così bella... È la figlia di mia sorella e voglio tornare qui in modo che le persone possano ascoltarmi quello che dico. Ora, questa piccola cara ha una madre in salute e un padre in salute, ma è avvenuto qualcosa a questa bambina. È delicata, molto delicata. È piccola, è magra, dolce come lei sa essere. E certamente sapete che lo penso. Ma c'è sempre qualcosa che non va con la piccola. Satana sta cercando di prendere la bambina e forse Dio ha la sua mano sulla bambina, vedete? Possiamo osservare quando vedete Satana che opera. Quello proprio, osservate, si trova qualcosa là da qualche parte. Ora è stata malata per alcuni giorni, non sono andato là perché non sapevo se si fosse rimesso o meno. Sono dovuto andare in Florida e nei dintorni, ma lei ha preso la febbre, non è giusto, sorella? Lei è venuta una febbre terribile e circa 100 e 103. Quelli sono 5 gradi di febbre. I dottori non sanno cosa sia e pensano che sia un genere di febbre reumatoide. Se fosse febbre reumatoide, potrebbe lasciare il suo cuore in una condizione terribile, come ne è morto suo zio, ma... Reclamerò la vita di questa bambina per Gesù Cristo, vedete? E sapete, Davide, come ho detto una volta prima, qui Davide disse a Saul, voleva dargli un'armatura e una lancia per combattere Golia, il gigante. Disse, io non so niente di quelle cose. Disse, ma lasciami avere questa fionda, quella che ho messo alla prova, vedi? E disse, è venuto un leone, ha preso una delle pecore di mio padre e l'ho inseguito con questa fionda e l'ho preso. E ho portato indietro la pecora. Ora, anche queste sono pecore, agnelli e pecore, pecore di Dio. Ora, inseguiamole stamattina come Chiesa di Dio per portarle indietro. Ora il dottore non sa cosa fare per la bambina e penso che anche la figlioletta del fratello Ed abbia sviluppato qualche tipo di problema asmatico o qualcosa. Ebbene, credo che Gesù disse questo, vi ho dato le chiavi del regno. Qualsiasi cosa legata in terra sarà legata in cielo. Quello che sciogliete in terra sarà sciolto in cielo. Lo crediamo con tutto il nostro cuore. Ora, Dio, dacci fede di crederlo con tutto il nostro cuore, mentre preghiamo. Nostro Padre Celeste, tengo qui questo piccolo fiore delicato della famiglia Weber. Dolce, tenera, delicata, e i medici sono fedeli, stanno cercando con tutto quello che conoscono di cercare di trovare qual è il problema con la bambina, ma non riescono a trovarlo. E le sto tenendo la mano e non credo che abbia della febbre reumatoide. Credo che se fosse così tu me lo diresti. Credo sia Satana che cerca di sconvolgere la vita di questa bambina e la reclamiamo stamattina per il regno di Dio. Tu nemico della vita umana, tu nemico del Dio onnipotente, vengo per conto di questa bambina per scacciarti fuori da lei nel nome di Gesù Cristo. Lascia questa piccola bambina. Potresti essere in grado di sfuggire al dottore, ma non puoi sfuggire a Dio. Questa preghiera di fede è puntata nel nome del Signore Gesù per colpirti all'interno del corpo di questa bambina. Ed essa colpirà quel punto vitale ovunque tu sei nascosto e sarai scoperto e portato fuori. E la bambina vivrà e starà bene perché la presentiamo nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen. Dolores, non me ne preoccuperei più neanche un po', sì. Giannice, starà bene ed ecco tutto. Poi qui abbiamo una piccola Dalton. Non sono care? Che creaturina dolce, mai! Sei terribilmente pesante! Non è un piccolo tesoro? Una bambina dall'aspetto davvero irlandese con occhi blu e capelli neri e sta proprio ansimando? I suoi piccoli polmoni e ogni cosa ha sviluppato come un asma in gola! Oh Signore, un leone e un orso sono entrati, ha detto Davide, e hanno preso degli agnelli del padre e li ha inseguiti ed è stato in grado di vincere quel leone e quell'orso. E stamattina veniamo come credenti, come era Davide, nel Dio del cielo che ha fatto i cieli e la terra. Veniamo per questa bambina nel nome di Gesù Cristo. E Satana, tu che hai afflitto questa bambina, dovrai lasciarla libera, perché ti comandiamo di lasciare andare la bambina, quindi lei starà bene. Ti rimprovero, Satana, e ti ordino per la risurrezione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha trionfato su di te e sei stato spogliato di ogni tuo potere e non hai poteri. E io ho trionfato su di te per la fede nel nome di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, che ci ha incaricato tramite questo Vangelo che nel suo nome ti avremmo scacciato. È un incarico dato da Cristo. Tu, la lascerai, perché ti ordiniamo nel nome di Gesù Cristo di lasciare la bambina e lei starà bene. Ora, non dubitare neanche un po', sorella Dalton, non preoccuparti più. Dio ha detto così, quello pone fine alla cosa. Chi è questa piccolina? Oh, un'escrescenza sopra l'occhio, ora è quasi una signorina. Non so se riesco ad alzarti o meno, ma è davvero bella. Il suo nome è Wilson, Lila? Lisa Wilson, non è una creatura bella? Ha un'escrescenza sopra l'occhio. Ebbene, Gesù guarisce le escrescenze, non è vero? Dovrà morire. Ebbene, è solo un piccolo tumore ingrossato, è libero, non ha alcuna radice. Preghiamo. Oh Signore, portiamo questa piccola cara a te nel nome del Signore Gesù e la teniamo come bambina innocente nella presenza di Dio. E il diavolo le ha fatto questo male. E se potesse, le toglierebbe l'occhio con esso, ma tu sei più che alla sua altezza. Ti ordiniamo, Satana, nel nome di Gesù Cristo, che ha trionfato su di te e tutte le tue afflizioni che hai messo sulle persone, ti comandiamo nel suo nome per una commissione data da un angelo, mandato da Dio, che tu te ne vada da questa bambina e lei stia bene per il nome di Gesù Cristo. Amen. Sii benedetta, piccola Lisa. Non lo dubiterei più affatto, solo credi che sarà tutto a posto. Bene, sorella Bruce, ora voi, se vorrete, queste donne che sono qui, Joyce, avvicinati solo un po' più qui, in modo che le persone possano entrare. Fratello Neville, vieni, se vuoi, e ungile con olio. Al posto di sua figlia, al posto di tua nipote, figlia. E qual è la tua, sorella? Queste affermazioni conosciute dalle persone. Certamente la sorella qui è storpia, lo vedo. È artrite. È così, sorella? Un'anca rotta e ha avuto un infarto. Questa signora qui ha una pressione nella parte posteriore della testa come la mano di qualcuno che la spinge. La sorella Bruce si è ferita alla gamba e ha anche... è ancora all'ospedale. Sei caduta o qualcosa? È una delle nostre sorelle qui in chiesa. È stata spinta giù dalla scala mobile ed è proprio all'ospedale. E a pezzi? Oh, le vene, i vasi sanguigni e così via. Allora, prende il posto di qualcuno dei cari. E queste tre signore prendono posto per dei cari. Quindi sappiamo ora quando pregare. Ora, tutti, chiniamo i capi ora. Oh, Signore Gesù, queste richieste sono state rese note. E la Bibbia ha detto, fate conoscere le vostre richieste nella congregazione dei santi. Qui ci sono coloro che pregano per dei cari che sono davvero malati, alcuni malati mentali, rinnegando che c'è un Dio vivente e altri problemi. Là c'è una nostra sorella con una gamba slogata, in una condizione seria, appena uscita qui dall'ospedale stamattina. Una sorella che ha una tale pressione nel retro della sua testa. E una sorella che ha un'anca rotta e un ictus. Sono tutti qui, Signore. Stanno presentando le loro richieste e si trovano davanti all'altare di Dio con l'olio dell'unzione che splende sui loro capi. Esso rappresenta lo Spirito Santo. Mi trovo nella semplicità di conoscere che, oh, Gesù Cristo è la sua parola, e chiedo per ognuna di loro. Dio, mentre impongo le mani su di loro, possano essere date loro le proprie richieste. Concedilo, oh Dio, nel nome di Gesù. Possa essere così, Padre, per la nostra sorella Gertie, nel nome di Gesù. Anche per la sorella Bruce, Signore, possa essere così la sua richiesta, il suo ginocchio e la sua gamba. Per la sorella con il problema sul retro della testa, possa essere così, Signore, nel nome di Gesù, e lei ne sia liberata. Possa Satana togliere le sue mani dal retro del suo collo. Concedilo. E la nostra sorella, che è anche paralizzata, ha avuto un ictus e ha un'anca rotta. Signore, alcuni di questi potrebbero sembrare molto piccoli e alcuni di essi molto grandi, ma nessuno di loro è troppo piccolo o nessuno troppo grande per te. Tu sei Dio sopra tutti, e prego e li libero tramite una preghiera di fede, ognuno di loro, Signore, come tuo servo, per spezzare le forze del dubbio o qualsiasi cosa sopra di essi. Do loro la liberazione nel nome di Gesù Cristo. Possa ognuno ricevere esattamente quello che ha chiesto. E come questa chiesa, un'unità del tuo corpo, ora in preghiera, li liberiamo nel nome di Gesù Cristo. Possano riceverlo ora per la tua gloria. Amen. Dio vi benedica ognuno. Ora ricevetelo. Andate, ricevete le vostre guarigioni e benedizioni. Ora non c'è più dubbio nelle nostre menti, è vero? Nessun dubbio. Dio lo farà? Lo credete tutti? Dio lo farà. Ogni non lascerà niente di non fatto. Egli farà esattamente quello che gli abbiamo chiesto di fare. Perché? Egli non può fare altro e rimanere Dio, vedete? Se noi non dubitiamo, egli ce lo concederà. Ora, non dimenticate di pregare per qualcuno che ha davvero bisogno di preghiera. Sapete tutti chi è? Sono io. Sì, sono io quello che ha bisogno della preghiera. Stando ora sulla breccia e andando in una lunga serie di riunioni per tutta la California, Oregon, Washington e in giro per l'Oklahoma e diversi luoghi, la gente uscirà dal Canada e tutto il resto, e devo stare sulla breccia con differenze di ministri ed opinioni e potenze del diavolo, e la fine, il tempo della fine si avvicina. E qualcuno ha detto proprio l'altro giorno, è venuto a casa mia, era una signora volata qui dalla Germania, e un'altra persona da così e così, dissero che il Signore aveva detto loro di venire, e loro questo, quello, altro, e qualcuno venne dall'altra parte della strada, disse, come fai a sopportarlo? Vedete? Ho detto, oh, è la sua grazia! Amen. Poi ho dovuto saltare proprio su un aereo, volare tutta la notte verso la California o l'Arizona o Florida. Sono tornato e sono entrato in una tormenta. Il diavolo ha cercato di abbatterci, sapete, e il Signore ci ha fatto entrare. Poi il mattino seguente, ieri, ero supposto partire per Bakersfield, California, per un'emergenza di un ministro e proprio non ho proprio potuto farlo. Ecco tutto. E vedete, e poi arrivate da alcuni e voi non sapete dove andare da là in poi, vedete? E qui c'è questo, sapete cosa intendo? E poi quale? E se non lo fate, ferisce alcuni. Se non li andate proprio a trovare, capite? E non potete andare a trovarli tutti. Quindi dovete solo aspettare e come vi sentite guidati. Poi semplicemente andate. Volevo fare un bel complimento al nostro pastore all'ospedale ieri sera in un'emergenza. Ho fatto chiamare il fratello Wood e Charlie e altri. Era quasi notte fonda. Una signora morente che si trovava morente, le sue sorelle e altri erano là e lei era stata priva di sensi per un po'. Si è svegliata ed ha accettato il Signore Gesù. Ho avuto modo di guidare un altro uomo al Signore Gesù laggiù in Florida, un peccatore, e a tutte le ore della notte e del resto in emergenze, a volte per rendervi conto voi dovete proprio seguire un ministro. E ho sentito i commenti più gentili all'ospedale in merito al nostro pastore quando va in quel posto, come visita le persone, prega per i malati, è fedele al posto di dovere. Io lo apprezzo così tanto per avere questo piccolo gregge, un servitore del Signore che è fedele al posto di dovere. Non apprezzate? Lo apprezzate, certo che lo fate, ma noi non c'è proprio altro modo di poterlo esprimere di più, vedete, per un servitore del Signore fedele. Qualcuno mi ha chiesto, non molto tempo fa, a Chautauqua, la nostra ultima riunione, fratello Branham, come fai ad andare avanti così? E ho detto, qui ci sono Gene Goad, Pat Tyler e un intero gruppo di persone simili. Qui, quando sono in una di quelle riunioni, si sdraiano faccia a terra e digiunano per giorni e non mangiano neanche e pregano e tutto il resto per me. Ecco cosa mi porta avanti, vedete? Ecco la forza. Il loro aiuto viene dal Signore. Fratello Dalton, proprio così tanti di loro, di amici, che proprio digiunano e pregano, rifiutano i pasti e altro, e digiunano e pregano. Ora, se il fratello Gene là sul retro è pronto per la registrazione, ora lo farò. Il fratello Neville continuerà con i servizi proprio dopo poco. Voglio parlare solo per un poco. Ed ora, se possibilmente potrò tornare, Edith, cara, sentire della tua festa di compleanno venerdì sera, se riuscirò a tornare in tempo dall'Oklahoma, ci sarò, vedi, venerdì sera. Se potrò farcela. Ed ora, mentre sarò via, tutti voi pregate per noi, ed è detto nella Bibbia, il Signore guardi fra voi e me, vedete, mentre siamo lontani, e possa Egli farlo, e proteggervi e benedirvi, e proteggere e benedire me, e aiutare entrambi a vivere al meglio possibile per il suo servizio, finché ci incontreremo ancora. E dipenderò dalle vostre preghiere mentre sono là fuori sul campo ad affrontare il nemico. Quindi pregate per noi, tutti voi, fratelli ministri, fratello Humes, fratello Beeler e quanti altri di voi qui, semplicemente pregate per me. Comprendete? Ora vogliamo andare nel libro di San Giovanni, il quarto capitolo. E stamattina voglio parlare, se piace al Signore, sull'argomento chiamato le infallibili realtà del Dio vivente. Voglio leggere dal 14° versetto, incluso il 23° di San Giovanni, il quarto capitolo. Ora entriamo nel mezzo di una conversazione di Gesù che parla alla donna al pozzo. San Giovanni, quarto capitolo, 14° versetto, includendo il 23°. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte d'acqua saliente in vita perpetua. Ora, la parola in quel posto non è veramente perpetua. Vedrete un piccolo segno svessa se c'è. Se avete una Bibbia King James, nell'originale dice in vita eterna. Perpetua è solo un periodo. Eterna è per sempre. Saliente in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi cotestà qua, ciò che io non abbia più sete e non venga più qua ad attingerne. Gesù le disse: va, chiama tuo marito e vieni qua. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: bene hai detto, non ho marito, perciò che tu hai avuti cinque mariti e quello che tu hai ora non è tuo marito. Questo tu hai detto con verità. La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei profeta. I nostri padri hanno adorato in questo monte e voi dite che in Gerusalemme è il luogo dove conviene adorare. Gesù le disse: donna, credimi che l'ora viene che voi non adorerete il Padre né in questo monte né in Gerusalemme. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che noi conosciamo, poiché la salvezza è dalla parte dei giudei. Ma l'ora viene, è già al presente, è che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perciò che anche il Padre domanda tali che l'adorino.
In the days of Jesus of Nazareth, when he was here on earth,
nei giorni di Gesù di Nazaret, quando egli era qui sulla terra camminando in carne, trovò le persone nel suo giorno che cercavano una religione che avrebbe portato loro liberazione. Volevano una religione che li avrebbe liberati da tutti i loro mali e i loro nemici. E il cristianesimo ha affrontato ogni sfida che avevano richiesto. Il cristianesimo ha soddisfatto tutto quello di cui avevano bisogno e tutto quello che avevano richiesto. Ha sfidato ognuno dei loro bisogni, ma non lo volevano ricevere. Ed è quasi lo stesso oggi. Troviamo persone oggi, come fu allora, che cercano una religione che faccia qualcosa per loro, che porti loro una realtà. E il vero cristianesimo reale soddisfa ognuna di quelle sfide, ma non lo riceveranno. Non lo vogliono proprio. La natura delle persone oggi, non sto parlando della Chiesa nata di nuovo, sto parlando della nazione e del paese interamente. Sembra che non lo vogliano. Se volete qualcosa, non potete proprio riposare finché non lo otterrete. Gesù disse nelle Beatitudini: benedetti coloro che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati. Se sono affamati e assetati. Ma oggi cerchiamo di dare alle persone qualcosa di cui hanno davvero bisogno ed essi non vogliono accettarlo, non lo vogliono proprio. E l'attitudine delle persone non è cambiata. E tuttavia è esattamente quello di cui il mondo ha bisogno oggi. È la religione di Gesù Cristo, liberazione dalle cose per cui temono e tremano e hanno bisogno di esserne liberati. Nei giorni in cui egli era qui, sulla terra, uno dei motivi per cui non potevano ricevere Gesù di Nazaret e credere a lui e ottenere la propria liberazione, perché era troppo insolito per loro. Lo era, portò la sua liberazione. Dio aveva mandato loro liberazione ed era così insolita per loro che loro non volevano accettarla perché non venne proprio nel modo in cui erano abituati a ricevere la religione. Ed è una condizione davvero straordinaria che esiste ancora oggi. Colpisce molto vederne il parallelo. La gente di oggi si chiede: dov'è il Dio che ha aperto il Mar Rosso? Dov'è il Dio che ha sanato i lebbrosi? Dov'è il Dio che ha fatto fuggire il prigioniero liberato? E non di meno, è proprio vicino e loro non vogliono riceverlo. Perché? Lo stesso motivo che avevano loro. È troppo contrario e insolito. Loro vogliono, in quel giorno, se avesse portato loro i loro credi o qualche forma per cui dovevano passare, dei rituali e così via, lo avrebbero ricevuto felicemente. Ma perché lo portò nel modo in cui lui fece, la gente non voleva riceverlo nella forma in cui egli lo portò. E allo stesso modo oggi, esattamente lo stesso, loro lo vogliono, ma non vogliono riceverlo al livello in cui Dio lo porta, ed è l'unico modo che Dio ha di portarlo. E non possiamo far scendere Dio al nostro livello di pensiero. Dobbiamo alzare noi stessi al suo livello di pensiero e incontrarlo sui terreni che Egli ha provveduto che lo incontrassimo. Vedete? Vogliono liberazione. Avevano tutti i loro credi denominazionali, e i farisei, e i sadducei, e gli erodiani, e quanto più, ogni diversa forma e setta di religione. E ognuno, uno aveva il suo che non credeva in alcuna risurrezione, o nessun angelo o spirito. L'altro credeva in entrambi, risurrezione, angelo e spirito, e uno credeva in un certo modo in cui lavarsi le mani, e il modo di agire, proprio com'è oggi. Ora, se potessimo sorgere, Cristo potrebbe venire in un genere di cosa simile, ebbene, la gente sarebbe felice di riceverlo. Ma quando Egli viene nella sua potenza della sua risurrezione, per far sì che le persone vivano e agiscano e si comportino bene per cambiare la loro attitudine, per cambiare le loro vie, per cambiare il loro vivere, non vogliono avere niente a che fare con quello. Vogliono vivere proprio come vogliono vivere e vogliono continuare a vivere proprio nel modo in cui hanno sempre vissuto, ma tuttavia essere molto religiosi e andare in chiesa ed esserne un membro. Che possano andare la domenica mattina o qualsiasi momento sia e ricevere un sermone di 15 minuti dal pastore, che si allontaneranno da là soddisfatti grosso modo di aver compiuto la propria religione per la settimana. Quello pone fine alla cosa. Tornano e fanno tutto quello che vogliono il resto della settimana. Ora, Dio ha promesso in questi giorni quello che avrebbe fatto. E vorrei chiedere a chiunque, ogni ministro, ovunque, di una promessa che Dio ha fatto alla Chiesa. E quello che gli disse che loro avrebbero fatto, che la vera Chiesa non stia facendo proprio ora. Ma non lo vogliono. Non lo vogliono. Gesù portò Dio nelle vite umane. Dio fu reso umano. Quando nacque Gesù, Dio divenne uomo affinché potesse avere comunione con l'uomo e nell'uomo. Per cosa? Arrivare ad uno scopo, cioè portare all'uomo quello che è Dio. Non quello che è una chiesa, ma quello che Dio è. Gesù venne per poter presentare Dio all'uomo, e l'uomo non l'ha voluto. Lo Spirito Santo viene oggi in modo simile per presentare Dio all'uomo, ma l'uomo vuole andare in chiesa, ciò affoga il suo pensare, non può comprenderlo. E noi dobbiamo apprendere che Dio non è conosciuto tramite una concezione intellettuale. Dio è conosciuto tramite la nuova nascita, tramite lo Spirito Santo, non in qualche altro modo. Gesù, la Bibbia, ci ha citato apertamente che nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo. E se non avete mai ricevuto lo Spirito Santo, non sapete che Egli è il Cristo, perché è l'unico modo in cui Egli rivela se stesso. Non siete convertiti finché non ricevete lo Spirito Santo. La Bibbia ha detto così: dopo che Pietro era stato sia salvato che santificato, ricevuta potenza per scacciare spiriti impuri e predicare il Vangelo, Gesù gli disse chiaramente che non era convertito finché non ricevette lo Spirito Santo. Ed egli disse: quando sarai convertito, allora fortifica i tuoi fratelli. Quello fu nella notte del tradimento, che egli non era ancora convertito, e nessun uomo è davvero convertito finché non è stato cambiato, è morto a se stesso e lo Spirito Santo ha il controllo di quella persona. Non vogliono farlo. Ora, lo Spirito Santo non si comporterà male in una persona e si comporterà bene in un'altra, porterà ogni persona nel suo carattere, vedete? Perché è uno Spirito che vi guida, esso porta, vi rende soggetti alla sua natura. Non lo portate in soggezione alla vostra natura, esso vi rende soggetti alla sua natura. E lo Spirito Santo vi fa vivere e amare il farlo. Oh, come amate abbandonare le cose del mondo quando lo Spirito Santo entra? Come vi purifica e vi lava e mette in voi un desiderio di seguire Lui e una sete, una fame per ancor più di esso, proprio immergervi. Egli porta delle realtà. Ora, quando Dio pose qui l'uomo, e nei giorni del Signore Gesù, egli diede all'uomo una vera mappa stradale verso la sua potenza. Una mappa stradale è qualcosa che vi indica in che direzione siete diretti, se volete andare. Quando ce ne andremo nei prossimi pochi giorni, ho attraversato questa nazione così tanto, mia moglie ed io ci siamo meravigliati al pensare. Per gli ultimi anni potreste menzionare dove volete andare, posso dirvi ogni strada che vi porta adesso ed il tempo di arrivo entro 15 minuti da qui alla California. Non l'ho mancato una volta, io non sapendo qualcosa proprio a puntino, vedete, calcolando il mio orario del tempo di guida e il tempo stimato. Sono stato proprio avanti e indietro e su e giù e avanti e indietro, proprio al punto da saperlo. Ecco il modo in cui Dio vuole che conosciamo la sua parola. La conosciamo, abbiamo viaggiato in essa, l'abbiamo messa alla prova, l'abbiamo provata e sapete dove guida. Ora, la sua mappa stradale è la sua Bibbia. La Bibbia è la mappa stradale che guida alla potenza di Dio. La fede vi guida alla potenza. La potenza produce la promessa. Ci serve la potenza. Ora, alcuni giorni fa, quando la sorella Wood e mia moglie ed io eravamo seduti nella stanza parlando del battesimo, ci sono così tanti dei nostri preziosi fratelli qui, ai quali siamo grati a Dio che Egli ha dato lo Spirito Santo. Come il fratello Willard Collins là dietro e penso al fratello Hickerson e le loro mogli e il fratello Charlie Cox e sua moglie e il fratello Mike Egan qui dietro e oh quanti altri ancora che hanno ricevuto lo Spirito Santo. e abbiamo iniziato a parlare fra noi. Oh, possesso risvegliarci al punto in cui andremo alla ricerca, affamati e sostenendo le realtà di Dio. Dio è una realtà. Ora, cosa ci indica una mappa stradale? Dovrebbero averlo saputo. Gesù disse nei giorni in cui era qui sulla terra, disse, voi ipocriti, disse, potete ben discernere i cieli quando dite che è basso e rosso, che domani farà brutto tempo, e se fa bello potete discernere il cielo. Ma i segni del tempo non sapete discernere. Se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Non disse la Bibbia che queste cose sarebbero avvenute quando egli sarebbe venuto? Non profetizzò Isaia il profeta di ciò? Non ne parlarono Geremia e Ezechiele, tutti i profeti minori? Tutto. Quella mappa stradale indica proprio verso quell'unica destinazione. E quando egli venne avevano riempito di credi le loro chiese altro, al punto che mancarono di vedere la realtà di quello per cui egli venne, per portare Dio nell'uomo, per formare Dio nell'uomo, per unirli di nuovo insieme. Persino Giobbe nei giorni della distretta gridò, oh, se solo potessi vederlo. In altre parole, se potessi andare a casa sua e bussare alla sua porta, se potessi trovare qualcuno che possa stare sulla breccia per me. Disse, so di non aver peccato, ma tuttavia so di essere giusto, so di non aver fatto nulla, perché prendo posizione sull'olocausto. Ma gli mancava la realtà, aveva la forma, ma gli mancava la realtà. Disse, oh, se solo potessi trovare colui che può mettere la sua mano su un uomo peccaminoso e un Dio santo e portargli in realtà. Mentre lui, essendo un profeta e nello spirito, seduto, grattarsi le pustole, lo spirito del Signore venne su di lui, le saette lampeggiarono, i tuoni rombarono e gridò, io so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli sarà su questa terra. Benché i vermi della pelle distruggano questo corpo, pur nella mia carne vedrò Dio. Eccomi, la realtà. Un giorno egli verrà. Perché non poteva i vecchi patriarchi là in passato che aspettavano quello. E Gesù disse, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Egli venne per unire Dio all'uomo. Egli venne, quell'unico, un angelo non avrebbe potuto farlo. Nessun altro, oltre a lui, avrebbe potuto farlo. Egli venne per rendere Dio e l'uomo uno. Egli disse in quel giorno, saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Egli venne per portare insieme Dio e l'uomo, dove l'uomo era un aiutante di Dio e divenne egli stesso un Dio della terra. E così... Ma perse la sua origine tramite il peccato e il sangue di tori e capre non poteva fare l'espiazione per questo peccato. Ma il sangue di Gesù Cristo poteva farlo. Oh, come! Vedete, egli mostra la mappa stradale, egli l'ha dimostrato, la mappa stradale conduce dritta adesso. Se aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto anche me, se aveste conosciuto la parola. Quando Satana lo affrontò, Satana cercò di farlo deviare, prese la mappa stradale, Satana lo fece e disse, vedi, qui, essa dice questo qui. Egli disse, ma sta altresì scritto. Oh, ci sono molte deviazioni. Questo, quello, l'altro. Oh, finché faccio questo, non è quello. Voi dovete trovare Dio in una relazione personale. È un'esperienza. Se affermate di averlo e vivete ancora per il mondo, allora c'è qualcosa di sbagliato. Il diavolo vi ha deviati sulla scrittura sbagliata. Se seguiamo la mappa stradale, se dice gira sull'autostrada tal dei tali qui, girate in quella direzione. Se Atti 2:38 ha detto: ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, non girereste a sinistra, poiché voi dovete girare in quella direzione. Non importa cosa sia, dovete seguire la strada. Se egli disse la promessa per voi e i vostri figli, quello non significava per un'epoca passata, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. È quello che sa detto. Quella è la mappa stradale di Dio. Dobbiamo seguirla. La strada è segnata. Dite, come saprò che ci sono sopra? Le impronte insanguinate del Signore Gesù costituiscono la strada. E i discepoli hanno posto quello stesso fondamento e lo Spirito Santo li ha diretti. Seguite quella mappa stradale. E alcune sere fa qualcuno ha detto: sotto il discernimento il fratello Branham va bene, ma quando si arriva alla sua teologia è tutto fuori. Qualsiasi persona che solo sapesse che la Bibbia insegna che la stessa parola profeta significa un divinatore della parola. Quei segni sono solo un'aggiunta. Insegnante e così via possono insegnare la parola, ma quando vedete arrivare qualcosa che è soprannaturale e divina in quel modo, dimostra soltanto che è quella cosa. Quella è la parola di Dio. Gesù di Nazareth, quando era qui sulla terra, la gente lo seguiva molte volte per pesce, pane e così via, e quello che potevano ottenere da lui. Lui li lasciò andare. La sua popolarità iniziò ad un certo punto ad aumentare. E poi un giorno egli riunì la moltitudine dopo aver cibato 5.000, andò dall'altra parte del lago. Un gruppo si riunì al suo seguito, salivano con lui. Ed egli disse: perché siete venuti? Non a motivo del miracolo, ma a motivo dei pesci e dei pani. Ecco il motivo per cui siete venuti. Oh, alcuni di loro pensavano che avrebbero mancato qualcosa, sapete, se loro non fossero andati a vedere quello che egli aveva fatto, ma toccarlo? No, Signore. Allora Gesù, nello stesso sesto capitolo di San Giovanni, iniziò a stabilire il Vangelo e furono offesi da lui. E da quel tempo la sua popolarità iniziò a calare, scendere. Allora egli non era lo stesso. È proprio come un predicatore moderno, qualcuno, se dicono: ebbene, aspetta qui un minuto, stai offendendo le persone con il tuo predicare. Tu non devi farlo. Ora, un predicatore moderno direbbe: oh sì, forse farei meglio a stare attento a quello che dice il credo, vedete? Forse farei meglio a vedere quello che dice la Chiesa in merito a ciò, perché potrebbero buttarmi fuori. Quello non era il nostro Signore. Il nostro Signore venne solo per fare la volontà di Dio. Egli seguì la parola, ed ognuno con Dio in sé seguirà allo stesso modo. Si fermò? No, Signore. Tuttavia la sua popolarità iniziò a diminuire sempre. Molti non camminarono più con lui, si allontanarono da lui. Nel capitolo seguente altri se ne andarono, e nel capitolo seguente degli altri se ne andarono. Dove si trovava egli? Sulla strada del Calvario. Ma si fermò mai? No, Signore, non fece mai compromessi con la parola di Dio, per niente. Guidò proprio verso la strada maestra, seguì la mappa stradale. Egli, c'era una strada posta davanti a lui, e quella strada doveva percorrere. Ogni cristiano nato di nuovo ha una strada posta davanti a sé. Dovete seguire quella strada. Dio l'ha segnata, è segnata dal sangue, e lo Spirito vive sempre nel sangue, perché tramite il sangue viene la vita. La cellula del sangue è la cellula di vita. Ora, noi allora seguiamo Lui e vediamo come la mappa stradale ci dirige. Mostra in che direzione stiamo andando. C'è sempre stato. È la via provveduta da Dio per noi. La parola è la via provveduta da Dio. Quando un uomo arriva al punto da vedere la scrittura, e a motivo della popolarità, a motivo di qualche affiliazione di chiesa, a motivo della sua gente che non gli permetterà di predicarlo, quell'uomo non non andrà mai avanti con Dio. Dovete tornare indietro e raccogliere quella parola. Non importa cosa sia, se non lo fate siete da qualche parte in una deviazione. Affonderete nelle paludi fangose del peccato. Sfido qualsiasi persona, e là nella mia libreria abbiamo tutte le storie antiche che conosca, padri, prenigeni, gli antichi scritti di Giuseppe Flavio, le due Babilonie di Islop, il libro dei martiri di Fox, molti altri scritti antichi. E non c'è mai stato un tempo in cui una chiesa sia mai arrivata al punto in cui si è fermata nel suo credo che Dio l'abbia mai rialzata. È sprofondata proprio là, nella palude fangosa. È così. Non ha mai proseguito spiritualmente, non l'ha mai fatto e mai lo farà. Non era il programma di Dio. Il programma di Dio è lo Spirito Santo, è la via provveduta da Dio nel fare le cose. Ora, notate questo, ai giorni di Noè, il programma di Dio è sempre una via perseguitata. Ecco il motivo per cui le persone non lo vogliono. Ai giorni di Noè avevano una religione, ce l'avevano avuta per 2000 anni, come noi abbiamo il cristianesimo, e c'erano critici proprio come ci sono ora. E nei giorni di Noè, cosa avvenne? Troviamo che Noè rimase a quell'unica porta dell'arca e costruì un'arca che era contraria ad ogni immaginazione umana. Non aveva mai piovuto, mai stata una nuvola nei cieli, ma Dio disse che ci sarebbe stata pioggia. Quella era la parola di Dio. Dio disse: prepara un'arca. E Noè preparò l'arca e rimase a quell'unica porta e predicò la salvezza. Ed è l'unico rimedio per la salvezza. Che simbolo è oggi? C'è una porta che conduce a Dio e quella porta è Cristo. Cristo è lo Spirito Santo che vive in noi e ci troviamo alla porta dell'arca di Dio, dello Spirito Santo, e predichiamo: questa è la via, lo stesso modello per il quale sono passati gli altri. Noè era la via provveduta da Dio. Nei giorni della liberazione dall'Egitto, Mosè era la via di Dio. Vedete, un ministero soprannaturale, una via. Vedete, Noè aveva qualcosa che era differente. Noè aveva una religione che era diversa da tutte le altre. Aveva la parola di Dio. E le persone non erano abituate alla parola di Dio, avevano i loro credi, avevano quello che volevano, quindi erano i credi che stavano ascoltando e non la parola. Ma Noè aveva la parola, Mosè aveva la parola, non importa cosa avessero gli altri, Mosè aveva il così, dice il Signore. Guardate cosa lo dimostrò, fece segni e miracoli e ogni segno e miracolo aveva una voce. Ora Dio disse: se non ascolteranno la voce del primo segno, ascolteranno la voce del secondo segno. Ora, le persone oggi, come erano ai giorni di Gesù? Stavano seguendo il miracolo. Oh, egli potrebbe fare qualcosa che è un po' diverso. Non vorrei vederlo fare. Vediamo se egli può discernere questo. Vediamo se egli può farlo. Vedete, ecco come egli lo compie. Seguirono solo per i pesci e i pani. Ma quando si giunse al ravvedimento, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo a ricevere lo Spirito Santo, non ci avrebbero messo un dito. E così. E poi condannano voi e condannarono Gesù dicendo, dissero: oh, predichi contrario a questi. Quello non lo fermò, continuò proprio ad andare avanti. Un ministro famoso l'altro giorno mi ha imposto le mani, ha detto: pregherò per te, fratello Branham, che non direi niente contro il modo in cui vivono queste persone in queste chiese. Ha detto: fratello Branham, li farai tutti arrabbiare con te. Ho detto: come posso trattenermi da ciò quando il mio spirito interiore e la mia anima gridano contro ciò? Lui ha detto: ebbene, io non dico niente contro ciò. Ho detto: tu non puoi, hai programmi per milioni di dollari, devi ottenere i loro dollari, io non devo averli. L'unica cosa che mi serve è la potenza della risurrezione del Signore Dio. Ecco tutto quello che ci serve, lo Spirito. Prendete posizione sulla verità. verità. Non mi importa quante denominazioni vanno contro essa, è comunque la parola di Dio. Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, giammai. Chiunque toglierà o aggiungerà qualcosa a questo libro, lo stesso sarà tolto dal libro della vita per lui. Lo credo proprio nel modo in cui la mappa lo dice. Eccolo, il modo di Dio. Mosè aveva i segni, dimostrò di essere il servitore di Dio. A Dio piace sempre operare tramite l'uomo. È il programma di Dio l'operare tramite l'uomo. Lo credete? Dio opera tramite l'uomo. Ha reso l'uomo il suo aiutante sulla terra. Ha reso l'uomo un Dio minore di se stesso. Ora, ultimamente l'abbiamo esaminato nell'insegnamento di Genesi 1:26, quando egli era El Elah Elohim, l'onnisufficiente, colui che esiste da sé. E poi in lui c'erano attributi di Padre, Figlio, Spirito Santo. Non tre dei, tre uffici in lui. Che egli doveva vivere in quelle dispensazioni. Era un salvatore, era un re, era un Dio. Tutte queste cose mostrarono loro stesse. Sono gli attributi di Dio, vedete? Ma in quello, in lui al principio. E quando Dio fece l'uomo a sua immagine, lo mise sulla terra come Dio minore. Gesù lo dichiarò quando disse: non è scritto nella vostra legge che siete dei? E se furono chiamati dei, coloro a cui la parola di Dio venne, che erano i profeti. Come potete condannare me quando dico che sono il figlio di Dio? Disse lui, vedete? Non potevano proprio comprenderlo, vedete? Ma l'uomo fu posto qui con un dominio sulla terra. Aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Quello che Adamo perse, Gesù dimostrò di aver restaurato. Fermò la natura, risuscitò i morti. Egli fece ogni cosa. E il mondo oggi geme, disse la Bibbia, per le manifestazioni dei figli di Dio. Perché Dio entri nei suoi figli di nuovo, nelle realtà, per rendere reali le cose. E fa inciampare le persone. Se Satana non può tenere la verità lontana da loro, li renderà dei fanatici, li getterà da questa parte e quella parte, e prendono ogni genere di cosa, il sangue, l'olio e le sensazioni, che non sono neanche scritturali. Ma rimanete sul progetto, rimanete sulla via maestra, rimanete con la scrittura, non lasciatela. Ecco perché Gesù venne, affinché l'uomo non fosse sedotto e andasse da parte, ma rimanesse proprio nella parola. Il grande San Paolo disse: se un angelo dal cielo venisse e predicasse qualche altro Vangelo che questo che vi è stato predicato, sia per voi anatema. Sì, Signore. Ebbene, Satana scese nel giardino dell'Eden come angelo di luce e parlò ad Eva. Ebbene, lui non negò mai. Disse: oh, bene, quello va bene. Oh, certo, Dio ha detto quello, ma sai, avrai più luce. Abbiamo così tante luci di Eva oggi e luci di Satana a vedere cose. E la Bibbia disse nell'ultimo giorno che il diavolo si sarebbe fatto angeli di luce. Tutti questi credi qui e denominazioni e tutta questa assurdità che va avanti, che metà di ciò non ha quasi neanche alcuna scrittura in esso. È così. Rimanete sulla via maestra, rimanete sulla mappa stradale, andate per la via dove andarono i discepoli, andate per la parola che loro predicarono, vivetela, testimoniate di essa, so che essa è la verità. Segni negli ultimi giorni, Dio che vive nell'uomo è il programma di Dio. Dio deve trovare qualcuno in cui può avere fiducia, qualcuno in cui egli può avere fiducia e può avere fiducia in Dio che può credere a lui. Lo credete? Non è così? Certo, Dio deve trovare qualcuno in cui può mettere la sua fiducia e poi quando trova un uomo simile in cui può mettere la sua fiducia e la sua potenza, un uomo che seguirà la strada, che rimarrà proprio sulla mappa, vedete? Andrà proprio avanti finché arriverà al luogo della potenza. La fede lo guiderà a quello, perché ha fede nella parola. Lo guiderà alla promessa, e la promessa lo guiderà alla potenza, e la potenza lo guiderà alla promessa. E poi, quando ottiene la promessa e inizia a manifestare, che cosa fa? Acceca gli occhi del fratello incredulo, tiepido, che serve un credo. È esattamente giusto. Ecco cosa essa fece là in passato, nei giorni di Gesù. Egli disse, se non fossi venuto, non avreste conosciuto peccato. Ma ora che sono qui, amen, ora che sono qui, non avete scusa. E oggi, se Dio ha fatto la sua promessa, che avrebbe mandato lo Spirito Santo negli ultimi giorni, e queste cose sarebbero avvenute, potreste averlo dubitato. Ma ora che Egli è venuto e lo fa, il mondo è senza una scusa. È tuonato attraverso nazione, dopo luogo, al punto che ha coperto la terra. È così. Sono senza scusa. Non l'avrebbero saputo se Dio non fosse venuto e l'avesse portato, ma Egli ora ce l'ha portato. E quindi allora nelle realtà, le realtà del seguire la parola, seguire la verità, rimanere con essa. Oh, vengo qui nella Chiesa Battista, dicono, noi abbiamo la verità. I metodisti dicono, abbiamo la verità. Ora, quale? Siete entrambi differenti. Quale ha la verità? Scendete dagli avventisti del settimo giorno. Noi abbiamo la verità. Andate dalla Chiesa di Cristo. Noi abbiamo la verità. Ebbene, c'è solo un modo per arrivare alla verità e rimanere con la parola. Qualcuno è uscito dalla parola da qualche parte. Hanno una parte della verità, poi vanno e ci mettono una deviazione. Arrivano alla via maestra e deviano. Rimanete con la parola. Parlate loro del battesimo nel nome di Gesù Cristo. Oh, non fa alcuna differenza. Fa differenza. Paolo disse che comandò alle persone di essere ribattezzate di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Disse se un angelo dicesse qualcos'altro, sia anatema. Fa una differenza. E se Mosè avesse detto, mi toglierò proprio il mio, mi toglierò solo il cappello invece dei calzari. Difficile sciogliere i calzari. Mi toglierò solo il cappello e mostrerò rispetto. Dio disse calzari. E Dio richiedeva calzari, non cappello. Calzari, quello che disse. Dio comanda che ogni sua parola sia adempiuta alla lettera. Deve esserlo. Dovete fare quello che Egli dice, perché né punto né virgola di essa passerà mai. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non verranno meno. Deve rimanere. Uno, un puntino virgola di essa non passeranno. Deve essere tutta adempiuta. Ed ora, l'uomo era il suddito di Dio. L'uomo è quello tramite cui Dio opera. E poi quando l'uomo riceve la verità, arriva alla giusta via maestra e inizia a muoversi e trova queste realtà che avanzano, cosa fa? Il fratello incredulo lo guarderà. È come se lui non può accettarla. Se lo fa, deve lasciare la sua chiesa. Se lascerà la chiesa, rimarrà da solo. Un ministro mi ha detto appena dopo quel colloquio lassù, un ministro ha detto, guarda qui, ho detto loro sul palco, ho detto, poi se mi sbaglio, qui ci sono centinaia di ministri, qualcuno venga e mi insegni cos'è giusto. Non avete visto arrivare nessuno, vero? E non lo vedrete, perché non c'è un ministro straordinario. Non vorrei chiamarlo per nome. È un caro fratello. Ben disse, fratello Branham, il tuo ministerio. Certo, puoi proseguire a farlo, ma se noi accettiamo quello, la nostra chiesa ci rifiuterà. Poi, dove potremo andare? Ho detto, in quel luogo nascosto, Cristo Gesù, ecco dove andate, andate a Cristo. Ebbene, disse, ma il nostro ministero? Ho detto, il tuo ministero è tanto quanto il ministero di ognuno. Se è da Cristo, non importa dove dovete andare. Ha detto, ebbene, se battezzo in quel modo, mi butterebbero fuori dalla mia chiesa. Ho detto, l'hanno fatto con me, quindi che differenza fa? Rimanete proprio sulla via maestra. Seguite soltanto il progetto, certamente. Continuate proprio ad andare con ciò, non importa cos'hanno. Saul aveva un esercito addestrato. Saul aveva un grande esercito intellettuale. Loro non volevano Samuele, come ho predicato qui tempo fa da qualche parte. Avevano un grande esercito. Oh, certo, sa. E Samuele disse a loro, li fece avvicinare prima che eleggessero questo re. Dio era il loro re e Dio è il nostro re. Perché vogliamo qualcosa oltre a Dio? Perché un cristiano vorrebbe qualcos'altro per guidarlo oltre allo Spirito Santo? Non lo so, non posso comprenderlo. E Samuele li convocò, disse, voglio dirvi qualcosa. Disse, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? No, ho mai preso parte del vostro denaro? Vi ho mai supplicato per del denaro? No, non ci hai mai chiesto del denaro. E quello che hai detto, il Signore l'ha portato a compimento. Lo sappiamo. Lui disse, allora perché state rigettando Dio e volete un re? Volete agire come il mondo? Ed ecco cosa sta facendo la Pentecoste oggi. Vuole formare giganti intellettuali. Vuole togliere la potenza dalla Chiesa. Vuole fare una crescita denominazionale, fare entrare più membri. È un'assurdità! E quando legate un uomo ad un credo, quando lo fate, togliete lo Spirito Santo da lui. Egli dovrà rendere da qualche parte. Lo Spirito Santo andrà avanti, l'uomo non può, a motivo del suo credo. Ora egli disse, e poi certamente Saul addestrò il suo esercito. Oh, my! Fece sapere a quegli israeliti proprio ogni modo in cui colpire, far cadere con una lancia o fare qualunque cosa. Ma un giorno arrivò uno sfidante, il vecchio Golia. E fratello, allora servì più di un addestramento intellettuale. Serviva un uomo che sapesse qualcosa del soprannaturale. Ma Dio ha un uomo così. Grazie al Signore per quello. Dio ha sempre qualcuno, l'ha sempre avuto. Aveva un uomo su cui poter mettere le sue mani, un piccolissimo individuo rude là fuori. Non era molto, ma si avvicinò e disse, intendete dirmi che lascerete quel filisteo incirconciso sfidare l'esercito? E là c'era il vecchio Saul, testa e spalla al di sopra di tutti loro. Tutto il suo addestramento intellettuale non gli servì a nulla. Ora le chiese l'hanno fatto? Si sono allontanate dallo Spirito Santo, si sono allontanate dalla potenza di Dio, si sono allontanate dalla guida dello Spirito e abbiamo anche noi figli di Kish. Abbiamo appena trovato uno dei nostri grandi giganti l'altro giorno. Qui in Africa è stato sfidato da un musulmano nella scrittura. Cos'è successo? Ha preso l'acqua come l'altro figlio di Kish, senza mancare di rispetto a nostro fratello. Ma avevano un uomo che sapeva che Dio poteva liberare. Portarono lassù quel piccolo Davide e disse, non so niente in merito alle vostre lance, il vostro addestramento intellettuale, ma so una cosa. Sono uscito seguendo delle pecore che erano state prese dal nemico. Dio me le ha lasciate portare indietro. Disse, quanto più egli mi lascerà portare indietro questo filisteo incirconciso. Quello che ci serve oggi sono uomini e donne che vogliono una realtà. Alleluia! Non un credo, una realtà. Ecco di cosa ha bisogno il mondo oggi. Non credi a mode. Ci servono realtà in Dio. Il mondo non lo vuole. Il mondo non lo vuole. Non lo faranno. Non vogliono accettarlo. Ma la Chiesa deve averlo. Dio vuole che lo abbiate. Egli è il Dio delle realtà. Sì, Signore. L'altra sera sono andato con alcuni amici che ora sono presenti, un gruppo di loro, qui fuori a vedere questo qui, Sansone e Dalila, un prodotto di Cecil B. DeMille. Ho sentito così tanto in merito a ciò, pensavo sarei andato a vedere come sembra. Quando l'ho visto, ho iniziato a chiedermi cosa Dio abbia mai visto in un tizio come Sansone ai giorni dei giudici. Vedete, Dio usa l'uomo, lo credete? Ma lui può solo usare solo l'uomo quando può trovare l'uomo, quando può trovare qualcuno che può usare. C'era un tempo, ai giorni dei giudici, non poteva trovare un uomo. L'unica cosa che poteva fare era farne sorgere uno e lui andava in qualche direzione e poi farne sorgere un altro e lui andava in qualche direzione. Non aveva alcun uomo in cui poteva assolutamente porre netta fiducia. E mi chiedo cosa vide in questo Sansone. Sansone era come molti dei nostri leader oggi, un Don Giovanni che cercava donne di luogo in luogo, come molti dei nostri leader oggi, come molti di coloro che si compromettono sulla parola, lasciano che una donna li guidi, le inseriscono per essere predicatrici e cose del genere. Oh, bontà divina! Chiedo proprio ad ogni uomo di produrre una scrittura per una donna predicatrice. Posso dimostrarvi che nel Vecchio Testamento, come disse Paolo, così dice anche la legge. Stavo guardando nella cronologia del Vecchio Testamento ieri e ho trovato là che avevano una polizia speciale, che una donna non poteva neanche entrare nel secondo o terzo cortile, tantomeno al pulpito. Avevano una polizia speciale nel Tempio per tenere fuori da là i gentili e poi le donne e poi venivano i leviti e poi il luogo santissimo. Non potevano neanche entrare nel secondo cortile. Esattamente così. E oggi abbiamo reso le donne i nostri idoli. Troppi dei nostri leader lasciano che le donne belle altro di simile li inducano. Lasciano la bellezza della la donna spirituale, la Chiesa. Sapete, una donna è simbolo della Chiesa. Siamo la sposa, la Chiesa è una sposa. Ci sono molte spose e lasciano che quelle donne li seducano. I ministri oggi lasciano che quelle chiese li tirino lontano dalla verità. E cosa fa lei? Taglia i suoi capelli, taglia la sua potenza, fa a modo suo. Non contro le mie sorelle. Se Dio potesse dare all'uomo una cosa migliore di una moglie, egli gli avrebbe dato quello. Ma non tutte le donne sono mogli, non tutte le donne lo sono, non tutte le femmine sono madri, non tutte quelle che hanno figli sono madri. Ne ho viste alcune che avevano più rispetto per un cane, prendono i loro figli e li pongono fuori sulla strada e si sdraiano. La gente esce con indosso queste abitine e altro, e vestiti in modo immorale. Ho visto dei uomini scendere la strada ieri, stavo scendendo in centro per qualcosa. La ho visto uomo dopo uomo scendere la strada con la sua bella giovane moglie, con indosso abitini sembravano orribili. Quello non è un uomo, quella è una femminuccia. Chiunque lascerebbe che sua moglie si vestisse così non ha molto dell'uomo. O potrebbe avere muscoli simili, quello è un bruto, è un animale. Un uomo è carattere. Gesù, il più grande uomo che sia mai vissuto, era solo un individuo piccolino. Nessuna bellezza che lo desiderassimo. Ma non c'è mai stato un personaggio che si sia presentato sulla terra come Gesù Cristo. Ho visto degli uomini, 250 libbre di peso, non avevano un'oncia di uomo in loro. Quando si arriva, mai essere forte come un cavallo. A volte non hanno il buon senso di un cavallo. Quindi l'intelligenza di un cavallo nelle cose. Un cavallo saprebbe di meglio. Ora è la verità. Ora cercate solo di lasciare che il cavallo maschio violenti la femmina e scoprite cosa avviene. Il cavallo ha più buon senso, vedete? E l'uomo non ha tanto buon senso quanto un cavallo quando si arriva a tanti stili di vita. E chiamiamo una vecchia scrofa, la chiamiamo scrofa, è un cane femmina o una cagna. E molte di queste donne con la faccia imbellettata qui sono più infime agli occhi di Dio. 10 milioni di volte di una vecchia cagna o una scrofa. Esatto. suona duro, ecco il motivo per cui alle persone non piace. E quando Gesù disse loro la verità, se ne andarono da lui. Ma verrà l'ora, ed è ora che il Padre vuole qualcosa che lo adori in spirito e cammini nello spirito e viva nello spirito e dica la verità. La verità sempre o rende liberi o lega. Se siete legati, allora non siete liberi. Se siete liberi, non vivreste in quel modo. Dite bene, o lo Spirito Santo, e vivete ancora nello stesso modo che vivevate? È successo qualcosa. Non avete lo Spirito Santo come nel giorno di Pentecoste. Esso vi rende differenti. Non credo nel parlare in lingue. Non credo nella guarigione divina. Non credo in queste cose. Allora non avete lo Spirito Santo che è sceso a Pentecoste. Di certo non lo avete. Come siete stati battezzati? Sono stato battezzato. Come? Nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo? Non sorprende che agite nel modo in cui fate. Vedete? Paolo disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, abbiamo già creduto. Siamo battisti? Atti 19. Vedete se non è così. Siamo battisti, siamo stati battezzati da Giovanni. Lui disse, lo stesso uomo che ha battezzato Gesù. Lui disse, quello non funzionerà. Disse, dovete venire per essere ribattezzati, se volete mai ricevere lo Spirito Santo. Potreste ottenere qualcosa che ci somiglia, qualcosa che agisce in modo simile un po', ma non è la cosa reale, perché dovete venire ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. E quando lo fece, e gli impose le mani su di loro, e allora lo Spirito Santo venne su di loro. Pensavano di averlo. E voglio sapere, quel fratello qui che è in chiesa o dove fosse, disse che il greco originale non disse riceverete lo Spirito Santo quando crederete. Disse che il greco disse così. Voglio farti sapere che è sbagliato, è un errore. Neanche il greco, né l'ebraico o neanche l'aramaico. Essa disse, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto, non quando credete. Quindi chiunque abbia detto quello, non sai quello di cui stai parlando, fratello. Vedete, no signore, ricevete lo Spirito Santo dopo aver creduto, non quando credete. Lo Spirito Santo è un dono di Dio che viene su di voi, che vi cambia e vi rende del tutto diversi da quello che è il mondo e quello che sono altre persone. Siete diversi. Loro non dovete vestirvi differenti, non dovete portare un collare rotondo e una tunica lunga. Vivete differenti, agite differenti. La potenza di Dio è con voi. La gente sa. Siete marchiati ovunque andate. Bene, Dio conosce i suoi e gli marchia i suoi. Eccolo, ma dovete venire alla verità, vedete. Cosa c'era in quel Sansone? Un Don Giovanni? Certo, era arrogante, disobbediente a suo padre e madre. Gli dissero di non scendere là con quella donna, quella Isabel. Ma lui non voleva dar loro ascolto. Cos'era? Sansone aveva forza. Ora, ascoltate, Sansone era disposto a sottomettere la sua forza. Sansone diede la sua forza a Dio, ma diede il suo cuore a Dalila. Ed ecco il modo in cui è oggi. Ora, molti uomini se ne andranno in un seminario e apprenderanno, un gigante intellettuale. Impareranno tutto il greco ed ogni altra cosa, ma quando si arriva alla verità, darà la sua forza della sua istruzione al Signore. Sì, ma il suo cuore lo dà alla Chiesa e non a Dio. Ecco qual è il problema con la gente oggi. Vogliono seguire i loro credi. Non vogliono la realtà dello Spirito Santo. Non vogliono agire in modo diverso da come hanno sempre agito. Ma quando diventate un cristiano, siete una persona particolare, un regale, sacerdozio, una nazione straniera, popolo peculiare. Fate cose peculiari e cose strane che non sono proprie del mondo. E quando siete nel mondo non siete propri di Dio. Uno è il contrario dell'altro. Uno vi fa agire come fanno in cielo. L'altro vi rende come si agisce sulla terra. E la gente vuole agire come fanno sulla terra e poi proseguire e dire che stanno andando in cielo. Ma che delusione sarà quella! Gesù disse: ci saranno molti che verranno a me in quel giorno, si troveranno a decine di milioni e diranno: apparteneva a questo e ho fatto questo. E gli disse: dipartitevi da me, operatori di iniquità, voi servite, credi, se foste guidati dallo Spirito. Tutti figli e figlie di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, si muovono tramite lo Spirito, peculiari, strani, rimangono retti e ogni azione è con la Bibbia. Rimangono, tutta la loro dottrina rimane proprio con la Bibbia. Non cambieranno su una cosa. Dove la Bibbia lo dice, loro si muoveranno proprio all'interno di ciò. Se si fermano per un minuto, cercano di studiare, vedere in che direzione andare. E poi lo Spirito Santo lo rivela e lui continua a muoversi. Ed egli fa la stessa cosa, segue le stesse regole, pone lo stesso fondamento, lo stesso Dio viene su di lui e gli stessi prodigi e gli stessi miracoli e gli stessi segni che seguirono lui seguono costui. Egli disse: se non potete credere a me, essendo un uomo, credete alle opere che faccio. Credetemi, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Vedete, ecco le opere che vanno con questa fede. Mostratemi le vostre opere tramite, senza la fede, e vi mostrerò le mie opere tramite la fede, disse Paolo, vedete? Ora, cosa c'era in Sansone? Non voleva rendere il suo cuore. Oggi gli uomini pensano più ai loro credi che essi, e la gente pensa più ai propri credi. Ebbene, ora non sto dicendo niente contro le chiese. Sto parlando dei pentecostali, poiché questa chiesa è incline verso la Pentecoste. Non è un'organizzazione pentecostale. Non apparteniamo ad alcuna organizzazione, ma inteso farlo. Apparteniamo a Cristo. È così. Allora a questo punto, la Pentecoste non è un'organizzazione. La Pentecoste è un'esperienza che la gente riceve. I metodisti la ricevono, il cattolico la riceve, i battisti la ricevono, chiunque può riceverla, ma è un'esperienza. E ci sono migliaia di migliaia che si definiscono pentecoste, non sanno neanche cos'era il primo messaggio di Pentecoste. Prima che possiate iniziare bene, dovete prendere il giusto fondamento. Dovete prendere il fondamento pentecostale. Qual è il fondamento pentecostale? Quando fu data l'inaugurazione della Chiesa nel giorno di Pentecoste, quando li videro parlare in lingue, e la Vergine Maria là fuori che agiva come se fosse ebra, e tutti gli altri che barcollavano attorno così dissero: cosa? Cos'è questo? Tutti questi sono ebri? Pietro disse: questi non sono ebri come immaginate, essendo la terza ora del giorno. Questo è quello di cui fu detto nel progetto, in passato, nella mappa stradale. Questo è quello che diceva la mappa stradale. Gioele disse che saremmo arrivati a questo punto, saremmo arrivati a questa giunzione. Avverrà negli ultimi giorni, gli ultimi due giorni, gli ultimi 2000 anni, disse Dio, verserò il mio spirito su ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e sulle mie serve e le mie ancelle, i vostri giovani vedranno visioni, i vostri vecchi sogneranno sogni, mostrerò prodigi e segni in alto nei cieli e cose del genere. Dissero: cosa possiamo fare per ottenere questo? Che tipo di fondamento porrai, Pietro? Hai le chiavi del cielo. Egli disse: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete lo stesso Spirito Santo. La promessa è per ogni generazione che verrà in seguito, per i vostri figli e quelli che hanno da venire, quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ecco il fondamento. Vedete, loro si riuniranno e daranno la loro, andranno a scuola, i ragazzi andranno a scuola per imparare ad essere un ministro, il che va bene, niente contro quello, imparare ad essere un ministro, ma non potete imparare ad essere un ministro, il dono di un ministro è un dono da Dio, quegli apostoli erano intelligenti e molto istruiti quanto possibile, Gesù comunque, egli, loro non lo erano, ma egli non li lasciò predicare finché non ricevettero lo Spirito Santo. E quando ebbero lo Spirito Santo, ora, se andate in un seminario e l'esperienza che hanno avuto a Pentecoste viene su di voi, amen. Ma se passate solo tramite concezioni intellettuali un dottorato in greco e un dottorato in arte e tutte queste diverse cose, una laurea in lettere e tutte queste altre cose, se uscite con quelle lauree, state solo dando la vostra forza della vostra istruzione. Dovete dare il vostro cuore a Dio. Dio vuole il vostro cuore, sì signore. Egli diede la sua forza, non il suo cuore, sì signore. Dio può usare solo quello che gli date. Ora, ci sono molti di voi che diranno, darò 15 minuti la domenica mattina, se predichi oltre a quello, io proprio mi alzerò e andrò a casa. Ebbene, avete 15 minuti la domenica mattina. Ecco quello che date a Dio. Alcuni di loro dicono, posso forse sopportare mezz'ora, non so come posso farlo. Ebbene, vedete, ecco quello che ottenete, 15 minuti. Mezz'ora, vedete? Cosa potete dare? Dio riceverà quello che darete. Ma Dio vuole tutto di voi. Egli vuole ogni parte di voi. Egli vuole tutto. Egli vuole ogni cosa che siete. Egli vuole la vostra vita. Egli vuole la vostra testimonianza. Egli vuole ogni minuto che vivete. Egli vuole che viviate giusti. Agiate giusti. Parliate giusti. Facciate il giusto. Egli vuole ogni cosa perfettamente resa a Lui, che egli possa condurvi e guidarvi e mettervi nei posti dove vuole che andiate, guidati dallo Spirito. Ma la gente oggi dice, ora aspetto un minuto, se il mio pastore predica oltre i 20 minuti, l'ho sentito molte volte, ho visto buoni pastori allontanati dalle chiese, perché il consiglio dei diaconi ha detto, ora guarda qui reverendo, ti abbiamo assunto per venire qui e non ti abbiamo assunto per venire qui a criticarci aspramente tutto il mattino, ti vogliamo, noi abbiamo un tempo fisso di 20 minuti, la campana suona, e faresti meglio ad aver finito. Sapete, io vorrei avere una chiesa così una volta. Vorrei avere il privilegio di dir loro quello che penso di loro e quello che la parola dice di loro, sì. Ebbene, se servisse tutto il giorno, proprio continuare a predicare, sì. Dio vuole una resa totale, lo credete? Dio vuole una resa. Come può Dio mostrarvi la realtà prima che vi arrendiate a Lui? Dovete arrendervi. Ascoltate, quando arrendete tutto, cantate quel cantico, io m'arrendo ognuno. Che ne è di quelle sigarette? Che ne è di quel vestire? Che ne è della rabbia? Che ne è delle altre cose che lo seguono? Che ne è del piccolo carattere che avete? Che ne è di quella piccola idea indiscreta? Che ne è del rimproverare chiunque battezza nel nome di Gesù? Quando non c'è brano nella Bibbia dove qualcuno sia mai stato battezzato in altro modo, sfido chiunque a mostrarmi dove qualche persona in qualche momento oltre la Chiesa Cattolica, quando iniziarono 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo, dove qualcuno abbia mai usato il nome Padre, Figlio e Spirito Santo nel battesimo. Venite a mostrarmi la scrittura o la storia. È un credo cattolico, non è protestante. Ora posso mostrarvi nella Bibbia dove la Bibbia predice che avrebbero usato il suo nome fino a quel tempo e sarebbe uscito con un nome falso che stanno vivendo e sono morti. Posso mostrarvelo tramite la scrittura. La Bibbia disse che lo avrebbero fatto. Eccolo portato proprio davanti a loro. Perché la gente non lo prenderà? Proprio esattamente come fecero nei giorni di Gesù. Non vogliono le realtà, vogliono un credo, vogliono qualcosa. Passano, dicono, appartengo a questo luogo, appartengo a questa assemblea, appartengo. Cosa? Volete appartenere al cielo? Ecco dove dovrebbero essere i vostri affetti, sulle cose in alto. Gesù disse, ponete il vostro affetto sulle cose in alto, non su cose della terra, esse verranno meno. Rimanete con Dio, rimanete con le realtà. Dio è un Dio di realtà, egli è sempre stato in ogni epoca. Ogni volta che l'uomo abbia mai camminato con Dio, Dio è diventato una realtà che ha compiuto segni e prodigi e miracoli con il suo popolo. È il proposito di Dio di farlo. Arrendete ogni cosa. Proprio qui a Louisville, Kentucky, non molto tempo fa, c'era una famiglia di gente davvero brava. Avevano un bambino malato. Chiamarono per pregare per esso. Il dottore uscì dall'ospedale. E che ne è del bambino? Disse, quel bambino sta morendo. Non c'è altro che io possa fare per esso. Disse, ah, la leucemia. Disse, il bambino deve morire. Pensai, oh Dio, tu non l'hai ancora detto, non l'hai mai testimoniato. Andai e parlai ai genitori e i genitori stavano piangendo e singhiozzando. Il loro bambino era finito, per quanto ne sapevano. Ma cosa fecero? Il dottore aveva ragione. Lui tutto quello che sapeva di fare l'aveva fatto. La leucemia è un killer e niente può fermarla. Disse, il bambino morirà. Il vecchio nonno di quel bambino, tutti voi conoscete il caso, e il vecchio nonno di quel bambino si avvicinò. Quando mi sentì parlare in merito al battesimo dello Spirito Santo, disse, ero solito ricordare anni fa, quando un vecchio predicatore disse che sarebbe arrivato un tempo in cui le persone avrebbero ricevuto di nuovo lo Spirito Santo e segni e prodigi sarebbero stati fatti. Lui se ne andò da solo in una stanzetta. Non voleva rimanere più con suo figlio o sua nuora. Rimase là dentro piangendo e pregando. Quando l'anziano individuo uscì da là, il sudore sospeso sulla sua fronte calva, i suoi occhi brillavano, disse, quel bambino vivrà. Disse, cosa? Disse, dottore, la rispetto come uomo di scienza. Rispetto lei e la sua intelligenza che ha preso tramite la ricerca scientifica. Ma, disse, ho pregato e pregato e ho pregato finché ho arreso ogni cosa che avevo da arrendere. E lo Spirito Santo ha detto, il bambino vivrà. Lo fece. Perché? Egli arrese ogni cosa che aveva. Dio fece presa su di lui e poteva parlargli quando era disposto ad arrendere ogni cosa. Ecco dove manchiamo. Non volete arrendere i vostri modi, non volete arrendere la vostra società, non volete arrendere la piccola cricca a cui appartenete, non volete arrendere alcun tempo. Dovete fare questo, quello, l'altro invece di pregare. Non volete arrendere le cose a Dio. Dio vuole che vi arrendiate. Concludendo, voglio dire questo, molto altro vorrei dire qui, ma non ho il tempo. Dio vuole una totale arresa. Quando arrendete ogni cosa, allora troverete che quello di cui sto parlando è la verità. E dite, vogliono buttarmi fuori dalla mia chiesa, non mi lasceranno predicare. Che differenza fa? È un'organizzazione scientifica. Quello di cui stiamo parlando è camminare nello Spirito. Dio è una realtà. E se Mosè avesse detto, ora aspettate, ho appreso ogni maestria di questo, da magia e così via in Egitto, posso insegnare qualche trucco a quegli egiziani, posso insegnare loro psicologia, posso insegnare loro etiche di molte cose, ne sono un maestro, ma dovette dimenticare tutto quello che aveva mai appreso e Dio proprio lo strappò fuori da lui. gli servirono 40 anni per farlo. Ma quando incontrò Dio faccia a faccia, sapeva che c'era un Dio vivente. Lo vide nel pruno ardente e gli parlò. Egli scese e compì l'opera da solo. Non doveva avere un esercito. Scese lui e Dio. Seguì la mappa stradale. Aveva la potenza di Dio. Aveva la promessa di Dio. Aveva lo spirito di Dio. Non gli servivano le sue etiche o la sua istruzione. Quando Gesù era qui, sulla terra, dovette cercare di nuovo per trovare un uomo. Andò ai piani alti, gli istruiti e gli intellettuali. Potete trovare qualcuno? No, signore. Lo chiamarono Belzebù, il diavolo. Non poteva trovarne uno che lo seguisse. Cosa fece? Dovette prendere il meglio che trovò. Non è una cosa pietosa? Ho pensato spesso a questo e stiamo concludendo, Chiesa. Ascoltate queste affermazioni. Ho spesso pensato cosa? Cosa? Ebbene, come ci depriviamo? Come abbiamo sottratto il piano a Dio, non arrendendo le nostre vite completamente a Lui? Tutto quello che abbiamo a Lui. Come abbiamo respinto il suo programma? Come abbiamo tardato e come lo abbiamo fatto aspettare, cercando di trovare qualcuno tramite cui egli potesse operare, cercando di trovare un uomo in cui egli potesse porre fiducia, un uomo che avrebbe arreso ogni cosa. Venite in modo assennato, ponderato a Dio, dite: Padre, eccomi, non mi importa, seguirò la scrittura, il progetto, non mi importa quello che chiunque dice, rimarrò con esso e vogliatelo davvero, non importa cosa mi costerà, Signore, non sono nulla tanto per cominciare, ma voglio che tu mi guidi e lascia che lo Spirito Santo che ha scritto questa Bibbia e ha fatto queste promesse lo confermi di nuovo tramite la mia vita. Sento che mi stai guidando in quella direzione. Eccomi, manda me, disse Isaia nel Tempio, quando vide i cherubini con ali sul volto, sui loro piedi volando con ali, ed egli prese un tizzone di fuoco e nettò la sua bocca. Poi lo Spirito di Dio venne su di lui. Perché noi non possiamo? Dio non può trovare uomini così. Quando egli cercò i suoi discepoli, venne dai suoi e i suoi non lo ricevettero. Non poteva trovare nessuno, stavano aspettando quello. Oggi il mondo sta aspettando la guarigione divina, ma non importa quanta guarigione divina voi facciate, ancora non vi crederanno. Ebbene, proprio dopo aver rifiutato Gesù, quando i 70 si allontanarono, egli si volse a quei discepoli e disse: non volete andare anche voi? Dissero: dove ce ne andremmo? Pietro disse: tu hai le parole di vita eterna. Vedete? Ed egli partì subito e c'era un uomo che non aveva neanche i globi dentro le cavità oculari. Ed egli fece dell'argilla e la spalmò sui suoi occhi e gli disse: vai a lavarti nella vasca di Siloe. E quando lo fece, tornò indietro vedendo. Ricambiò? Aumentò la sua popolarità? No! Scese giù. Perché? Egli rimase sulla strada. Rimase sulla mappa stradale. E lo stesso oggi vedono segni, prodigi, miracoli e ogni cosa compiuta e dicono: ah, quello non c'è niente in merito. Sarebbe accaduto comunque, vedete? Si risorse Lazzaro dalla tomba. Sembrava che avrebbe scosso l'intera nazione. La Bibbia disse che lo avrebbe fatto. Quelli erano i segni che dovevano seguire. Quando si trovò verso la donna samaritana qui e disse ai 5 mariti, quello avrebbe dovuto scuotere il mondo intero. Ed egli oggi si trova nel suo popolo e voi lo vedete volta dopo volta compiere la stessa cosa e dicono: ebbene, immagino tutto quello vada bene. Vedete, proprio semplicemente non interessati, nessuna resa. Disporranno un po' di tempo, vanno in chiesa una volta ogni tanto e qualcosa del genere, ma quando si arriva ad una resa, no, non lo faranno, non si arrenderanno, non vogliono farlo. Quando Gesù chiamò i suoi discepoli, cosa dovete fare? Prendere proprio il genere illetterato, uomini, gente che non poteva neanche firmare il proprio nome. Pietro, Giovanni, disse la Bibbia, erano ignoranti ed incolti. Ecco chi dovete prendere. Ma se l'intellettuale non lo farà, non lo avrebbero ascoltato, allora non lo ascolteranno ora. Hanno il loro proprio percorso, sono sulla loro propria strada e loro seguono quella strada perché sono stati istruiti in quel modo, perché i loro pastori, i loro vescovi e i loro cardinali e papi e ogni altra cosa li diressero su quella strada. Ma lo Spirito Santo vi riporterà a Pentecoste. Ogni volta lo fecero nella scrittura per ognuno e lo farà in questo giorno per ognuno. Vi riporterà a quella realtà, vi porterà indietro ad un battesimo di potenza dello Spirito che vi guiderà e non toglierà mai una parola dalla Bibbia. Rimarrà proprio nella Bibbia dove essa dice questo, esso la seguirà proprio completamente. Lo Spirito Santo lo farà, porterà una realtà. Cosa fece lui? Lui dovette prendere questi pescatori ignoranti, non avevano neanche vestiti, solo qualcosa che li avvolgeva, grembiuli da pesca e così via, senza vestiti, così ignoranti, non potevano firmare il proprio nome, incolti, nessuna istruzione, ma egli trovò qualcuno, doveva prendere qualcuno, ma trovò uomini in quel genere di condizione che erano disposti ad arrendersi, che erano disposti, non avevano nient'altro da tenere, non avevano alcuna chiesa, alcuna denominazione, niente, erano solo pescatori ignoranti, pecorai, non sapevano come scrivere, non sapevano come leggere né altro, ma non avevano niente da perdere ed egli li prese, loro si arresero, dissero: qualsiasi cosa dici, Signore, la faremo, ti seguiremo. Ma quando si arresero completamente e diedero loro stessi a Dio, Dio diede loro una realtà pentecostale, li guidò a Pentecoste e diede loro lo Spirito Santo, là dove erano, là sotto lo Spirito di Dio, facendo ogni genere di segno strano per le persone, balbettando e continuando e cercando di... La Bibbia disse, su cosa erano? Erano sulla via maestra. La Bibbia disse, con labbra balbuziente altre lingue, parlerò a questo popolo. E questo è il riposo dell'anima. Questa è la cosa che verrà. Isaia 28:18. Leggetelo. Con labbra balbuziente altre lingue parlerò a questo popolo. Questo è il riposo. Non domenica. Non è il giorno di riposo. Lo Spirito Santo è il giorno di riposo. Voi fratelli avventisti, il riposo non è il sabato degli avventisti del settimo giorno? Lo Spirito Santo è il riposo. Con labbra balbuziente altre lingue parlerò a questo popolo. E questo è il sabato. Questo lo è. Sabato significa riposo. Questo è il riposo per l'anima. Avete riposo eterno. Come Dio, quando egli vide il mondo, il settimo giorno egli riposò dopo quello. Egli riposò, iniziò a riposare. Quando entriamo in Dio, riposiamo sempre. Non da una domenica all'altra, riposiamo eterni. Abbiamo vita eterna. Lo Spirito Santo vi dà riposo. Ora, avevano un'esperienza pentecostale, una realtà di Dio, trovarono qualcosa. Lasciatemi dire un'altra sola cosa, i credi non soddisfano un cuore affamato, i credi non soddisfano. Se un uomo è affamato di Dio, ditegli, dite il credo degli apostoli, unisciti alla chiesa, metti qui il tuo nome, sii spruzzato, immerso, o qualsiasi cosa volete, quello non soddisferà mai un'anima affamata. Amata, perché erano predestinati da Dio a cercare la vita. Una volta erano angeli, una volta ci fu un angelo che non cadde. Due terzi degli angeli del cielo caddero. Sono questi spiriti malvagi che operano fra le persone molto religiosi. Sapete che la Bibbia lo dice. Non siete sempre stati tutti proprio qui. Una volta eravate da qualche altra parte. Ricordate, il peccato non è iniziato sulla terra. Il peccato iniziò in cielo. Quando Lucifero prese e lo rese disse: voglio una denominazione, fare una cosa molto grande. Andò in un paese a nord e stabilì una cosa più grande di quella che aveva Michele, e fu scacciato dal cielo. E quegli angeli là in passato, quegli spiriti, ebbene, ecco il motivo. Quando questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende, vedete? Ed ecco il motivo. Nostro nome è stato posto sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Come potete? Avete occhi e non potete vedere, orecchie non potete sentire. Non sorprende. Vedete, là tutte queste cose, vedete, che Dio ha promesso là in passato, era tutto. Quando ho detto l'altra sera che un uomo, Gesù disse, la bestia che sorse dalla terra, l'anticristo, essendo molto religioso, così simile da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. La grande, come la grande organizzazione sarebbe iniziata e avrebbero avuto altre organizzazioni. La vecchia madre meretrice e aveva figlie piccole, erano meretrici che uscirono, organizzazioni, disse, e avrebbero quasi sedotto il mondo intero e avrebbero sedotto gli stessi eletti se fosse possibile. Ma non era possibile. I loro nomi furono messi sull'agnello. Coloro che egli ha preconosciuto ha chiamato. Coloro che ha chiamato ha giustificato. E coloro che egli ha giustificato ha glorificato. Quindi non c'è altro. Vedete? È così. Non potete venire se Dio non vi chiama. Non è chi vuole, né chi corre. È Dio che mostra misericordia. È esattamente. Ecco cosa la scrittura disse che era. Allora non vogliono sentire quello, perché sono nell'oscurità, vogliono seguire un credo. Vado bene, tanto quanto te. Non viene detto niente in merito alla bontà. Nessuno è buono, è Dio che è buono, vedete? Ma siete disposti ad arrendervi a Lui? Ecco quello che sto pensando. Siete pronti ad arrendervi? Vedete? Ciò non soddisferà un'anima affamata. Ascoltate, quando Paolo, quanti sanno che era un teologo? Ma era un gigante intellettuale. Lui, certo, era stato addestrato sotto Gamaliele, uno dei migliori teologi del giorno. Ma cosa disse quando venne alla chiesa? Leggete 2 Corinzi 2,4. In 2 Corinzi 2,4 disse: non sono venuto da voi con parole seducenti della sapienza dell'uomo di questo mondo, perché se lo facessi, la vostra fiducia sarebbe edificata sulla sapienza dell'uomo, organizzazioni, denominazioni, ma sono venuto a voi nella potenza dello Spirito Santo, le dimostrazioni. Dimostrare cosa? Mostrando segni e prodigi tramite lo Spirito Santo. Sono venuto da voi affinché che la vostra fiducia, che la vostra fede non si poggi sulla sapienza di qualche grande denominazione, di qualche chiesa, ma si poggi sulla potenza dello Spirito Santo e la risurrezione di Gesù Cristo. Il più grande teologo che sia mai vissuto disse che dovette dimenticare tutto quello che aveva saputo per poter trovare Cristo, e disse: non predico le cose intellettuali, predico la semplicità della guida dello Spirito Santo, e vengo a voi predicando quello. Disse: potrei predicare nell'altro modo, ma disse: le mie opere non sono di predicare così. Ora vedremo se non possiamo ottenerne un milione in più nel 34 o 44, quello che è il loro slogan. Avremo così tanti membri che si uniranno quest'anno. Egli disse: potrei farlo, l'ho avuto per così tanto, ma mi sono allontanato da ciò. Sono venuto a voi non con parole di incantesimi gonfie di qualche teologo, ma sono venuto a voi nella potenza e le dimostrazioni dello Spirito Santo, affinché la vostra fede sia edificata nello Spirito Santo e non nella sapienza di qualche uomo. Oh, Dio cerca uomini simili. Dio oggi sta cercando uomini su cui egli possa fare presa in quel modo. Non molto tempo fa, a Londra, Inghilterra, facendo una passeggiata, E l'Inghilterra e le isole britanniche sono così piene di persone. In Inghilterra non si riesce quasi a trovare posto, quasi, che non ci sia una casa. E mentre alzano i loro, come in Germania e così via, là sono nazioni antiche e i terreni sono esauriti e hanno un piccolo giardino. In Germania, luoghi simili, non trovate nel giardino sul retro dell'erba tagliata, bene, molti alberi, trovate pomodori e fagioli e patate, qualcosa da mangiare, devono farlo. E i terreni sono così occupati al punto che il piccolo soldato inglese che mi portava in giro, siamo saliti sulla cima della collina, il fratello Butter ed io e questo ragazzo, siamo arrivati ad un luogo che era un posto magnifico, c'erano alberi ed erba verde e ogni cosa, ho pensato, non è questo un bel luogo? Ho detto a questo inglese, ho detto, signore, io vorrei farle una domanda. Vedo che la sua isola è così ricoperta. Perché ci sarebbe uno spazio ampio qui per diversi acri? Un posto magnifico con alberi e una valle e ogni cosa simile. Perché lascereste questo e nessuno ci costruirebbe mai una casa qui? Lui disse, reverendo, io voglio dire questo, circa 200 anni fa ci fu un'epidemia di febbre emoglobinurica, si sparse qui in Inghilterra e disse, non c'era antidoto e la gente moriva come mosche. Disse, le carrozze, mi hanno detto, venivano giorno e notte, non potevano neanche seppellirli. I clericali venivano proprio qui fuori, ogni tanto alzavano le mani e pregavano e tornavano indietro. Li buttavano tutti in questa valle qui, non potevano neanche seppellirli. Disse, morivano e morivano finché migliaia di migliaia di bambini, ragazzi, adolescenti, ogni cosa morivano e li portavano proprio là fuori e poi semplicemente li presero e sparsero della terra su di essi quando la piaga cessò. E disse, sa una cosa? Disse, da quel giorno a questo l'inglese è così sicuro che non porrà i suoi fondamenti dove una volta c'era una cosa simile. Non porrà il suo fondamento su cose come egli non porrà mai la sua casa in un luogo dove c'era la morte così. E sono rimasto là per un poco e ho pensato, non serviva dirglielo, non avrebbe compreso. Ma come nel mondo una persona affronterà così sinceramente, al punto che se la febbre nera 200 anni fa era su quel terreno, ma siete così sospettosi e così preoccupati in merito al dover vivere un po' più a lungo e potreste prendere la febbre nera se mai poneste la vostra casa là e poi porrete la vostra destinazione eterna su qualche credo fatto dall'uomo che è morto centinaia di anni fa, su qualche teologia di qualche chiesa che è stata posta su una mensola per centinaia di anni, non una cosa, non un movimento di Dio in essi e tutto il resto, e attaccherete il vostro nome, il credo e ogni cosa proprio là sopra e andrete avanti. Ascolta, amico, non farlo. Su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Le opere che faccio io le farete anche voi. Ecco, sono con voi persino in voi sempre fino alla fine del mondo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio è un Dio della realtà. Non prendete solo un credo, non prendete solo una sensazione, prendete una realtà, prendete un Dio vero, qualcosa che Dio è, un Dio di realtà. Quello vi dà sicurezza, vi dà speranza, vi dà fede, vi dà lo spirito, vi dà segni, vi dà prodigi, agisce in voi proprio come lo fece in Cristo, perché quello era lo scopo della sua venuta, portare Dio all'uomo e rendere Dio e l'uomo uno. Ma abbiamo preso denominazioni e abbiamo mandato via Lui, preso credi e mandato via Lui. Ed ora siamo qui sulle deviazioni, ma c'è una certa fedele via maestra e una via nella via maestra. Ora per voi, fratelli nazareni, vorrei dire questo. Voi dite, la benedetta vecchia via maestra, ma non era la via maestra, se noterete. Disse, c'è una via maestra e una congiunzione, è una via, e la via è nella via maestra. Non tutti quelli che sono sulla via maestra che avanzano, ma tutti quelli che sono nella via avanzano, vedete? C'è una via maestra e leggete Isaia 35, c'è una via maestra e una via. Vedete, la via maestra ha un centro, è nel centro della strada, e nel centro della strada è il posto. E allora quando viene la pioggia, toglie e lavando tutta l'immondizia. Ora, se osserverete, quando un uomo è convertito, egli pone i suoi occhi dritti verso Cristo. Ora, se non state attenti, come stavo predicando l'altra sera, come in... Quando nacquero Giacobbe ed Esaù, nacquero entrambi da un padre santo e una madre santa, ma erano gemelli. Uno, un uomo carnale, religioso, andava in chiesa ed era un buon uomo, molto bravo. Giacobbe era un piccolo imbroglione, ma aveva la sua mente su una cosa. Quella primogenitura significava tutto per lui. Non importava come doveva ottenerla, perché la Bibbia disse, egli fu eletto prima della fondazione del mondo per guardare quello. E oggi ci sono persone, non importa quanta popolarità debbano usare, quanto debbano perdere o quello che devono fare, non fa differenza per loro se sono chiamati all'antica. Non importa cosa siano, hanno gli occhi su Cristo perché sono stati eletti a vita eterna e piantano proprio là su quello. Se richiede ogni cosa, se richiede tutto quello che hanno, lì sono piantati. L'altro è un uomo nominale, va in chiesa e si sente tanto bene quanto gli altri, va a casa, vedete, è la vita di Esaù, vedete, e l'altra è la vita di Giacobbe. Ora, eccovi, entrambi i lati, piantate il vostro fondamento in Cristo Gesù, siate certi che sia in Lui. Come entrate in Lui? Stringendo mani, aspergendo, tramite cosa? Tramite uno stesso spirito. Prima Corinzi 12, siamo tutti battezzati in un unico corpo, uno Spirito Santo, battezzati in un unico corpo, dove 9 doni spirituali e 4 uffici spirituali si trovano in quell'unico corpo. Là dentro Dio ha posto nella Chiesa, apostoli, profeti e così via, in questa Chiesa. Là dentro ci sono doni di guarigione, miracoli, parlare in lingue, sapienza, conoscenza, ci sono le cose che i segni seguono il credente. Perché vorreste accettare? Perché vorreste accettare quello che non riesco a comprendere? Perché le persone vorrebbero delle vecchie erbacce ecclesiastiche quando la roccia è piena di miele? Mai. Non riesco proprio a comprenderlo. Chiniamo i nostri capi. Vorreste essere ricordati in preghiera? Dite, Dio, dammi il desiderio del mio cuore. Amo il Signore Gesù, nostro Padre Celeste. A volte, dopo il servizio, mi chiedo perché lo Spirito Santo proprio continuamente colpisce la Chiesa. Come lo fa? Tuttavia, l'uomo che è unto dallo Spirito non può dire quello che essi vogliono dire, deve dire quello che lo Spirito dice di dire. E troviamo che nella vecchia Bibbia i battitori d'oro, il battitore che batteva l'oro e lo girava di nuovo e lo batteva finché tutta l'impurità usciva da esso e lo batteva così a lungo che vedeva il suo stesso riflesso nell'oro. Allora sapeva che era puro. Così lo Spirito Santo batte la Chiesa, la rigira e la condanna per questo e la condanna per quello finché tutta l'impurità, finché il vero riflesso di Gesù Cristo è riflesso nel suo popolo, poiché hanno la stessa vita, gli stessi segni, fanno gli stessi miracoli che egli fece, il riflesso dello Spirito Santo nelle persone. Dio, prendi il mio povero cuore, battimi, rigirami in ogni modo che tu vuoi, Signore, ma lasciami riflettere Gesù, lascia che rifletta Lui, Signore, lascia che tutte le persone qui oggi, Signore, lasciaci riflettere Te, la Tua vita amorevole, la Tua obbedienza al Padre. Abbiamo appena detto loro che la tua popolarità è caduta. Quando hai iniziato a guarire i malati, certo, eri famoso. La gente veniva per vederti, ma che cos'era? Pani e pesci. E quando hai detto loro la verità della parola, non erano disposti a camminare in quella, allora la tua popolarità diminuì continuamente. Hai continuato a fare miracoli, ma la tua popolarità diminuì. Sei un Dio della realtà, sei sempre stato in quel modo, non cambi. Io prego, Padre, che la Chiesa e tutte le persone qui che hanno alzato le mani ricevano una visione di quello oggi. Fagli vedere, Signore, che non è l'uomo. Se seguiamo l'uomo, allora siamo miseri, ma se seguiremo solo lo Spirito Santo, egli ci guiderà ad ogni promessa della Bibbia, possa essere adempiuta ogni cosa nella vita delle persone qui, oggi. Ho in mano vestiti di bambini, piccole giacche, fazzoletti, pacchi. Ci è stato insegnato nella Bibbia che furono presi dal corpo di San Paolo fazzolette e grembiuli e spiriti immondi uscirono dalle persone e le malattie furono guarite. La gente oggi vede ancora lo stesso Dio. Ora sappiamo di non essere San Paolo, ma tu sei ancora Gesù. E non era San Paolo, era la vita di San Paolo a resa Gesù Cristo. Il Signore operò miracoli speciali, non Paolo, il Signore. Ora, Padre Dio, crediamo di non sapere niente. Molte volte criticati, lavando piedi, battezzando nel nome di Gesù Cristo, proibendo alle donne di predicare, credendo nella sicurezza eterna dell'anima, come insegnò Paolo. Disse agli Efesini, erano predestinati prima della fondazione del mondo ad essere figli e figlie di Dio. Lo disse ai Corinti che Dio odiò Esau e Adamo, Giacobbe, prima ancora che nascessero, prima che avesse una possibilità di riconoscere il bene dal male a motivo della sua predestinazione. La sua preconoscenza glielo fece sapere. Padre, perché cadono su cose simili a quella? Il battesimo dello Spirito Santo con segni e prodigi, come hai promesso la Bibbia, che dice tu sei lo stesso ieri e per sempre? Padre, non vogliamo essere differenti, ma noi, per modo da essere tuoi servitori, dobbiamo seguire la tua parola. Io prego, Padre, che tu faccia vedere alle persone che non è per essere diverso egoisti o cercare di essere qualcuno che non siamo. Cerchiamo solo di tenerci alla tua parola. Lascia che ognuno lo veda, Padre. E mentre invio questi abiti ai malati, possa ognuno di loro essere guarito, Signore. Possa il tuo Santo Spirito vedere questa dimostrazione di fede e possano andare ad essere guariti. Concedilo, Signore. Benedici il fratello Neville. Benedici la Chiesa, l'insieme. Benedici la scuola domenicale, gli insegnanti. Benedici tutti i pastori qui. Benedici i visitatori fra noi. Signore, aiutami. Ora devo guidare velocemente per essere dall'altra parte, per cercare di consolare una famiglia dal cuore infranto, 150 miglia o più, laggiù, dall'altra parte della nazione, appena poco tempo per farcela. Sii con me, Signore. Aiutami e possa in questo, non mi piace mai, mai, parlare di una persona che è morta finché non ho dato a quelli che sono vicini una possibilità di ricevere te, Dio. Concedi che proprio molte di quelle povere persone del Kentucky camminino umilmente a quell'altare oggi pomeriggio in quella chiesa metodista e diano i loro cuori a te. Concedilo, Signore. Ora abbi misericordia. Benedicici insieme. Guarisci i malati e salva i perduti. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
I'm going to ask Brother Neville to take the service just for a few minutes now to continue, and I don't know what he's going to do at this time, and you all pray for me, and I'll see you later. God bless you.
Chiederò al fratello Neville di prendere il servizio solo per pochi minuti ora, per continuare, e non so che cosa farà in questo tempo, e tutti voi pregate per me, e vi vedrò più tardi. Dio ti benedica, fratello Neville.